Un saluto, caro Dini, lo facciamo a tutti i nostri amici di Radio Missione Francescana Medicina.
Ciao, Rusco.
Dillo anche tu, perché ogni volta tu non dici mai nulla, ma adesso... E abbiamo davanti un grande amico. Io, per me è un amico, perché quando si parla di certi problemi, come si fa a non andare a cercare il professor Valdatta? Perché cosa parliamo oggi? Oggi il tema è questo, tumore della mammella, attuali orientamenti ricostruttivi. È giusto come titolo, professore?
Giustissimo.
Allora, chi è innanzitutto il professor Luigi Valdatta? È giusto ricordarlo alle persone che eventualmente prima o poi lo troveranno, speriamo di no. Direttore della Unità Operativa Complessa e Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica, è importante, all'ospedale di Circolo di Varese e devo dire questo, ASST Sette Laghi. Giusto, professore?
Giusto.
Come sempre, devo dire due parole. Il percorso per affrontare un tumore al seno può richiedere anche l'asportazione di una parte o di tutto il seno, un passaggio delicato per una donna, sia fisicamente sia psicologicamente. Grazie alla collaborazione tra chirurgia plastica ricostruttiva e chirurgia plastica estetica, però di fatto sono due facce della stessa branca, è possibile ricostruire il seno nel rispetto della fisicità della paziente, della sua sensibilità e delle sue esigenze. Io sto parlando con... Adesso intervisteremo il dottor Luigi Valdatta, professor Luigi Valdatta. Siamo in diretta e quando siamo in diretta vuol dire che aspettiamo delle domande. Non abbiate paura, tranquilli. Se volete e avete paura, fate pure una mail a questo indirizzo mail. info@rmf.it. Però il numero di telefono è questo, 0332 264 266. Ripeto per chi sta scrivendo, 0332 264 266. Parto con una domanda, caro professore, poi si ripresenti lei, eccetera. È arrivata questa, perché l'abbiamo chiamata. In che cosa consiste lo screening per il tumore della mammella? Esiste a Varese? Grazie. Era la domanda che ci è arrivata e che noi abbiamo detto, ok, chiamiamo il professor Valdatta. Può dire qualcosa, professore?
Beh, intanto consentitemi di ringraziare questi due amici che mi hanno invitato a questa trasmissione e la gentile ospitalità offerta da Radio Francescana, che dimostra una sensibilità costante nei confronti di questi argomenti, che sono argomenti di interesse sociale oltre che di interesse professionale mio. La domanda sullo screening è una domanda che io posso affrontare in quanto membro del gruppo senologico che si occupa del cancro della mammella nella nostra azienda, anche se è una domanda che sicuramente nei maggiori dettagli potrebbe essere declinata da chi si occupa di senologia in senso oncologico più che in senso ricostruttivo. Comunque, lo screening a Varese esiste. In che cosa consiste? Consiste in una serie di accertamenti che vengono fatti con cadenze diverse a seconda dell'età delle pazienti, volti a identificare il più precocemente possibile la presenza o meno di una malattia a carico della mammella.
Ok, è una risposta che effettivamente... si aspettava questa signora, giustamente. C'è quindi un'associazione che poi gira attorno a queste persone, queste purtroppo donne che hanno avuto questo problema. Ci sono delle associazioni a Varese?
Beh, certo, ci sono delle associazioni di volontariato molto articolate, molto, diciamo, organizzate, e questo in linea con quanto succede a livello nazionale. A Varese il discorso è maturato precocemente, perché noi abbiamo avuto la fortuna di avere un registro oncologico che è datato da molti anni e quindi si è sentito anche da un punto di vista statistico la necessità di organizzare questo tipo di supporto prima che non in altre province. Però esistono delle associazioni di volontariato che operano sul territorio e alle quali noi tutti come operatori dobbiamo essere grati perché svolgono un prezioso servizio di collaborazione e di supporto.
Io vorrei che tu facessi una domanda, so che ne hai preparate molte.
No, dimmi. Io volevo chiedere al professore Cioè, il vostro rapporto con la paziente, parliamo della paziente, parliamo di questa paziente che è una paziente che si sente umiliata e, come ha detto Ruscone prima, attraversa un momento particolarmente difficile, psicologicamente e anche fisicamente. Voi riuscite a trovare insieme a loro una soluzione soddisfacente? Cioè, praticamente voi, in rapporto con questa persona, intervenite valutando tutto il percorso che la donna deve fare, di modo che la donna un domani sia nelle condizioni di dover meglio accettare il risultato, professor Baldata.
Dunque, noi ci attrezziamo per cercare di avere un rapporto con queste pazienti a tutto tondo, come si suol dire. La paziente che ha un problema alla mammella è prima di tutto una paziente e come tale va capita, va interrogata. Ci sono situazioni nelle quali questa condizione di disagio determinata dalla malattia sfocia in ricadute personali e familiari che in apparenza possono essere poco scientificamente collegate con la malattia in quanto tale, ma che devono essere tenute in estrema considerazione da parte degli operatori, perché ovviamente l'accettazione di un percorso ricostruttivo è qualcosa che va fatto in considerazione, per l'appunto, anche di questi aspetti non solo strettamente sanitari.
Infatti la domanda che volevo fare, cioè, lei, ci siamo parlati prima, diciamolo chiaro e netto, qualche settimana fa, e lei mi dice: Rusconi, voglio parlare dell'aspetto psicologico. E infatti io avevo scritto: aspetto psicologico dalla mastectomia alla integrità corporea. Ce lo spieghi bene?
Guardi, io intanto devo assolutamente dire che nel nostro centro senologico esiste un servizio di psicologia clinica gestito dal professor Bellani e dalla dottoressa Trotti, che svolge egregiamente questo compito e quindi probabilmente con maggior dettaglio di quanto non possa fare io potrebbero fare loro. Certo è che il concetto di ripristino della integrità corporea in una paziente operata di mastectomia è importante, perché la mammella come tale è un organo che racchiude in sé molti simboli, racchiude in sé il simbolo della femminilità, racchiude in sé il simbolo dell'erotismo, racchiude in sé il simbolo dell'allattamento, quindi ci sono aspetti funzionali ed estetici che confluiscono in un unico organo come in pochi altri organi del corpo succede. Per cui, da questo punto di vista, il ripristino della integrità corporea significa non solo un ripristino squisitamente estetico, ma anche un ripristino, voglio dire, di...
La devo fermare perché c'è una persona che deve telefonare, quindi non possiamo lasciarla a te. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Io chiamo dalla provincia di Varese.
Mi dica. Dai, che c'è il professor Baldata, quindi sicuramente risposte ci saranno.
Sì. Allora, la mia è una situazione un po' delicata, purtroppo ho avuto un tumore ovarico un anno fa, operata a Varese, fatto cicli di chemioterapia e per fortuna risulta tutto a posto. Ho fatto il test genetico e risulto positiva al BRCA1. Sono combattuta dal fatto, cioè devo scegliere se fare la mastectomia preventiva o prendere la strada della sorveglianza, che è quella che per ora sto intraprendendo, sempre a Varese. Una domanda che volevo fare al dottore è questa: in caso io decidessi di fare la mastectomia preventiva, perdo completamente la sensibilità ai seni?
Dunque, signora, intanto grazie della chiamata. La risposta tecnica è ni, nel senso che sicuramente a seguito di una mastectomia profilattica la sensibilità a carico del mantello cutaneo, cioè della pelle, per intenderci, che riveste la mammella è influenzata in modo decisivo, ma non è completamente estinta. Attenzione però, perché senza voler fare dell'allarmismo, il percorso di sorveglianza, che pure è un percorso del tutto lecito in quella che è nell'economia del trattamento che si prevede per questo tipo di pazienti alla quale lei appartiene, deve essere fatto sotto un attento controllo da parte, se lei è di Varese, del nostro centro senologico. Perché la mia preoccupazione è che in pazienti come lei, che magari ci stanno ascoltando, si tenda a fare un po' questo controllo fai da te. E allora in quel caso, questo controllo periodico, diciamo fai da te, allora in quel caso il rischio che qualcosa sfugga e che poi si chiuda la stalla quando i buoi sono scappati, per usare un proverbio di facile comprensione, esiste. Quindi bene la sua scelta. La sensibilità sicuramente tende a ridursi, ma non scompare completamente. Attenzione però che il controllo periodico deve essere effettuato sotto attenta verifica dei nostri senologi per essere sicuri che ciò che è normale continui ad esserlo nel tempo.
Sì, infatti io sono lì a Varese sotto sorveglianza. Sia per quanto riguarda le ovaie, perché come sa certo, per diversi anni io sarò sotto controllo, sono giovane, ho 42 anni, quindi certo, purtroppo l'età, ho iniziato presto, e a Varese invece sto facendo questa sorveglianza al seno. Per quanto riguarda la mastectomia, loro stanno consigliando di prendermi un po' di tempo, perché ritengono sia troppo presto, perché io ho finito quasi un anno fa di fare i cicli di chemioterapia, quindi ecco, il mio dubbio e la mia, diciamo, paura è quella proprio di perdere la sensibilità. E invece per quanto riguarda le cicatrici?
Guardi, le cicatrici sono, e qui entriamo in un campo più tecnico per il quale posso essere anche autorizzata a rispondere in modo un pochino più definitivo, le cicatrici sono nel tempo veramente trascurabili. È ovvio che quanto a qualità, quanto a sede, è ovvio che la sede dipende da quanto viene deciso da chi fa la mastectomia. Noi rientriamo in gioco quando la mastectomia è stata fatta dai colleghi senologi per impostare la ricostruzione, ma le tecniche di approccio per fare la mastectomia, capisce, se una cicatrice le cade nel solco che sta sotto alla mammella, è meno visibile di quanto non possa essere una cicatrice che invece cade nel centro della mammella, capisce? E queste però sono tecniche che devono essere poi concordate e decise con i colleghi senologi.
Sì, va bene.
Va bene.
La ringrazio.
No, io ringrazio lei perché veramente, grazie ancora.
Grazie.
Ci fermiamo un attimo perché c'è una prima canzone, così ci fermiamo un attimo e il nostro Enrico sicuramente, Enrico mi raccomando, una bella canzone.
Take away my inhibition. Take away my solitude. Fire me up with your resistance. Put me in the mood. Storm the walls around this prison. Leave the inmates free, the guards. Deal me up another future from some brand new deck of cards. Take the chip off of my shoulder, smooth out all the lines. Take me out among the rustling pines till it shines. Oh, till it shines. Like an echo down a canyon, never coming back as clear.
Lately I just judge the distance, not the words I hear. I've been too long on these islands. I've been far too long alone. I've been too long without summer in this winter home. Still, if we can make the effort, if we take the time, maybe we can leave this much behind till it shines. Till it shines.
Professor Luigi Valdatta, vi ricordo, direttore dell'unità operativa complessa e scuola di specializzazione in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica dell'ospedale di Circo di Varese, ASST Sette Laghi. Io volevo fare solo una cosa, posso chiedergli una veloce, poi ti lascio tutta la cosa. Ma cosa vuol dire ricostruzione della mammella? Anche se il termine si può capire, ma cosa vuol dire perfettamente? Cosa fa lei, professore?
Dunque, nella mammella ci sono varie componenti che sono rappresentate dalla ghiandola, ovviamente, che è quella che al di sotto della pelle del torace determina la proiezione, quello che noi tecnicamente chiamiamo il cono mammario. E poi ci sono anche degli accessori che però sono molto importanti e sono l'areola e il capezzolo. Bene, il chirurgo plastico, nel momento in cui la paziente ha avuto la sfortuna di subire per motivi terapeutici una mastectomia, è chiamato, con tecniche varie, a occuparsi della ricostruzione di questi tre elementi, cioè rifare il cono mammario, dando una proiezione sul torace che sia più o meno simile a quella della mammella controlaterale. E una volta ottenuta questa, con interventi successivi, ricostruire il capezzolo e l'areola in modo tale che la mammella sia simile il più possibile nei volumi e nella posizione a quella della mammella controlaterale.
Professore, questa ricostruzione...
Scusa un attimo, voglio dire una cosa. Guardate che Dini è qua con 39 di febbre... e c'ha l'influenza, è venuto per voi, quindi
ecco, solo per
se
voi.
Ci fosse una bella, bisognerebbe fare un applauso. A me dà fastidio perché tossisce, ma poveretto, dai, è sano ancora.
È sano. Ecco, io volevo dire, questi trattamenti, questo trattamento che voi fate, è un trattamento ad personam, è un trattamento personalizzato, e le strategie da seguire a cosa sono dirette, cioè perché usate quel tipo di strategia al posto di un'altra? Dipende dal tipo di tumore, dal tipo di nodulo, dalla grandezza, dipende da queste cose. C'è una strategia precisa da poter valutare bene?
Beh, grazie per la domanda, perché così abbiamo la possibilità di entrare un po' nel dettaglio.
Cioè della tecnica.
Della tecnica. Dunque, sicuramente il trattamento è personalizzato, perché è facilmente intuibile che la forma e la dimensione delle mammelle sono un carattere personale. Non tutte le donne hanno, per fortuna, le stesse mammelle delle stesse dimensioni con le stesse forme. Per cui il chirurgo plastico deve ovviamente tenere conto di quelle che sono le condizioni di partenza. condizioni di partenza che sono assolutamente associate alla tipologia del corpo di queste pazienti. Per quanto riguarda la tecnica, poi invece la tecnica ricostruttiva che deve essere impiegata, beh, questa sì dipende anche da quello che è il progetto terapeutico in toto della paziente affetta da carcinoma mammario. Per essere più precisi, per esempio, la ricostruzione con delle protesi mammarie, che sono, diciamo, le metodiche più frequenti e anche, se volete, più rapide da effettuare, possono avere delle controindicazioni nel momento in cui la paziente debba, per motivi terapeutici irrinunciabili, essere sottoposta a radioterapia, perché la radioterapia sulla cute della parete toracica dà un effetto che tecnicamente si definisce fibroso, ma in termini più semplici significa indurimento della pelle, quindi questa pelle non è più elastica e questa scarsa elasticità della cute non consente di sposarsi bene con il posizionamento di una protesi al di sotto di questa cute.
Professore, volevo farle una domanda. La radioterapia viene consigliata esclusivamente con una ricostruzione parziale, conservativa, oppure anche in un rimodellamento totale dopo mastectomia è consigliabile un trattamento di radioterapia? Questo è un dubbio che mi è sorto adesso.
Dunque, la radioterapia è indicata principalmente nelle quadrantectomie, ovvero in quelle tecniche in cui la mammella viene parzialmente asportata, perché il razionale è quello di evitare che nella ghiandola che rimane si possa sviluppare un ulteriore tumore. Quindi, nelle mastectomie, cioè quando la ghiandola viene tolta tutta, la probabilità di avere necessariamente un trattamento radiante è ridotta, però non è annullata, perché ci sono condizioni di partenza legate alle dimensioni del tumore, legate alla tipologia del tumore che viene poi accertato con opportune indagini di laboratorio, che inducono a praticare dei trattamenti radianti.
Professore, volevo chiederle, quando si ricorre all'intervento di ricostruzione del seno, qual è il momento più adatto? Direttamente quando si asporta il tumore o in un momento successivo? E in questo momento successivo la paziente deve comportarsi in un certo modo, deve prepararsi fisicamente o psicologicamente?
Dunque, la tempistica della ricostruzione mammaria si identifica in due possibilità. C'è una tempistica immediata, in cui la ricostruzione viene messa in essere nelle sue varie fasi contestualmente alla demolizione, cioè alla mastectomia, e c'è una modalità differita che invece viene praticata a distanza di un intervallo di tempo dalla mastectomia. Anche qui le condizioni che indirizzano verso una ricostruzione immediata o una ricostruzione differita dipendono fondamentalmente da due parametri. Il primo parametro è la condizione clinica del tumore da cui si parte. Ci sono tumori che richiedono una ricostruzione differita perché gli accertamenti, le terapie che devono essere messe in atto su queste pazienti non consigliano una ricostruzione immediata. Il secondo parametro è la scelta della paziente, perché ci sono pazienti che dicono: io non voglio caricarmi di tutto quel burden emotivo, come si dice in termini tecnici, cioè questa confusione emotiva data da una mastectomia e contestualmente da una ricostruzione. Preferisco affrontare il procedimento in modo stadiato.
Io una cosa voglio chiedere, ma le protesi, lei parlava di protesi, come sono fatte?
Cos'è una protesi mammaria?
Vabbè, cos'è una protesi, ma come sono fatte queste protesi?
Le protesi mammarie sono quelle che tecnicamente si definiscono impianti, cioè sono dei prodotti di sintesi, dei prodotti sintetici fatti di un polimero del silicio che comunemente si chiama silicone e che hanno forme, fogge, dimensioni varie per poter venire incontro a quelle che sono le molteplici forme e dimensioni in cui comunemente si manifestano nelle nostre pazienti le mammelle.
Un'altra domanda, 2 - 2, quali sono i rischi correlati alla ricostruzione con protesi e cosa succede se si rompe la protesi? Perché stamattina una mi ha detto, ma io ho paura di andare in aereo perché ho saputo che sono stati dei problemi in aereo. È vero o non è vero? Sono stati dei, non so se sia vero o meno, io finora non ho avuto altre notizie, ecco.
Allora, cominciamo dall'ultima parte.
Ah, c'è una telefonata. Pronto?
Pronto? Pronto?
Enrico, non si sente nulla.
Sente,
pronto?
Sento.
Pronto?
Sì, pronto, mi sente? Desidererei poi
non riusciamo. Una domanda. Adesso sì, c'è una domanda. Prego?
Pronto?
Pronto? Prego?
Mi sentite?
Sì, stiamo sentendo. Questa è la macchina, quando sei in macchina è così. Dica.
Si tratta di una signora che ha 58 anni e ha avuto un nodulo a seno. È stata effettuata una quadrantectomia alla distanza di 15 mesi, c'è stata una recidiva più aggressiva, per cui una mastectomia totale. Sono passati 8 anni fuori da qualsiasi problematica. Potrebbe a distanza di questi anni fare l'intervento plastico, che attualmente ha una protesi mobile.
Certo che potrebbe, c'è però una condizione da tenere presente, che avendo questa paziente subito un ciclo di radioterapia, per quanto abbiamo appena finito di dire, non so se lei ci ha seguito nella prima parte della trasmissione.
Sì, l'ho seguita.
Perfetto. La cute non sarà molto probabilmente più così cedevole e accogliente nei confronti di una ricostruzione protesica, per cui il chirurgo plastico dovrà mettere in essere una serie di procedure chirurgiche che consentono di trasportare sulla parete toracica della cute e possibilmente anche un rivestimento muscolare che sia in grado di consentire l'accoglimento e soprattutto il mantenimento del tempo di questa protesi.
La signora è stata asportata sia il grande che il piccolo pettorale come fascia muscolare,
e quindi
un intervento demolitore per la difesa dell'aggressività.
Certo. E quindi in questo caso non c'è altra possibilità che eseguire una ricostruzione di tipo, come si definisce in termini tecnici, autologo, cioè utilizzare i tessuti propri della paziente per riconfezionare la mammella.
E i rischi di questa procedura?
Ma sa, i rischi sono quelli che si associano a qualunque tipo di intervento chirurgico, non sono rischi pericolosi per la vita della paziente, quindi non stiamo parlando di rischi letali. Ci possono essere delle complicanze legate alla presenza di infezioni, di ematomi, ma comunque secondo percentuali statisticamente basse, dell'ordine del 2-3% dei casi. Però, per essere più precisi, questo è un dato statistico. Bisognerebbe valutare la paziente in quanto tale, vedere le condizioni generali e tutte queste cose che hanno un'importanza fondamentale nel garantire o meno il successo di un intervento chirurgico.
Comunque è fattibile, è consigliabile, nonostante.
È fattibile e consigliabile, certo.
Okay.
Grazie.
Ringrazio lei per la telefonata e io direi di fermarci un attimo a sentire la seconda canzone, poi voglio la risposta sul se si rompe la protesi, perché è una domanda di una persona di stamattina.
Professor Luigi Valdatta, vi ricordo, direttore dell'unità operativa complessa e scuola di specializzazione in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica all'ospedale di Circo di Varese, ASST 7 Laghi, e stiamo parlando dell'attuale orientamento ricostruttivo nel tumore della mammella. Mi devi rispondere, questa della si scoppia la protesi mi ha fatto ridere, ma c'è qualcosa da dire?
Dunque, le protesi non scoppiano. Le protesi non scoppiano tranne in condizioni di estrema sollecitazione meccanica, e questo non è, voglio dire, un volo aereo. Faccio un esempio. Se uno ha un incidente in macchina e non indossa le cinture di sicurezza, cozzando contro un airbag che scoppia, questo può essere, voglio dire, un colpo significativo al punto di determinare la rottura di una protesi. Nel caso in cui le protesi si rompano per accidenti di questo tipo, in genere rispetto al passato le protesi moderne sono riempite di un gel che ha una coesività tale per cui difficilmente si spande nel corpo. Quindi la protesi potrebbe essere rotta anche senza una modificazione macroscopica della dimensione della mammella. Certo è che una protesi rotta va sostituita quanto prima.
Tu hai una domanda bella.
Il controllo su queste pazienti, ogni quanto, sulla protesi, sulle protesi messe, ogni quando viene fatto?
Il controllo di queste pazienti rientra in un percorso di screening che viene essenzialmente fatto per la malattia che ovviamente ha portato queste pazienti a ricostruire la mammella, e anche qui i controlli sono disciplinati dal tipo di malattia che queste pazienti hanno avuto. Ci sono pazienti che devono essere controllate ogni 3 mesi, ci sono pazienti che devono essere controllate ogni 6 mesi. Per quanto attiene a un controllo specificatamente mirato a valutare le condizioni della protesi, dopo i primi 3 mesi in genere è più che sufficiente un controllo annuale.
Ma c'è qualcuno che poi segue negli anni, cioè nel tempo, tempo queste persone?
Certo.
Cioè
sono le persone stesse portatrici di protesi che effettuano questi controlli e poi ci portano, voglio dire, i risultati.
Ma voi per esempio su una ecografia riuscite a trovare un segno di usura di una protesi?
Certo, noi su un'ecografia riusciamo a trovare un segno di usura. La prova determinante di rimento e di rimente comunque è affidato sempre a una risonanza.
Ok.
Magnifica. Posso fare una domanda che è arrivata? No, è giusto che rispondiamo. Caro professore, sono Angelo di Gavirate. Vabbè, mia moglie da quando gli hanno asportato un seno non è più lei. Anche la ricostruzione del seno le fa paura. Chi la può aiutare?
E io direi che questa è purtroppo una situazione frequente per tutto quello che si diceva all'inizio della trasmissione, no? E sarebbe opportuno che questa signora si rivolgesse al centro senologico più vicino, quindi se il signore telefona da Vedano...
No, questa è di Gavirate, sono Angelo di Gavirate.
Da Gavirate si può tranquillamente rivolgere al centro senologico della nostra azienda, dove ovviamente troverà degli psicologi, degli psico-oncologi, quindi degli psicologi che sono diciamo specialisti nel rapportarsi con le pazienti affette da tumore, e nell'ambito di questo poi saremo anche noi coinvolti in un percorso ricostruttivo che cercheremo di attagliare alla paziente.
Dini, ti lascio la domanda che vuoi fare.
Volevo ritornare all'alternativa alla protesi. L'alternativa alla protesi è una tecnica che si chiama lipofilling. Questa tecnica, quando, innanzitutto in cosa consiste? E quando viene scelta? Penso che sia una tecnica più naturale rispetto ad una ricostruzione, anche se magari presenta dei tempi molto più lunghi e probabilmente dei problemi in più, professore.
Dunque, noi italiani abbiamo questo vizio di usare parole inglesi per tecniche che...
Ti ringrazio, spiegamela perché, guarda.
Per tecniche che magari abbiamo inventato anche noi, no? Quindi lipofilling vuol dire praticamente iniezione di riempimento con grasso. E questa è una tecnica molto nuova, rivoluzionaria, che è stata resa possibile da studi che sono stati fatti e sommessamente anche da noi nella nostra università sulle cellule adipose e sul grado di staminalità, cioè di cellule staminali che sono contenute nelle cellule adipose. Si è visto che questo grasso prelevato da regioni corporee dove è più abbondante, sempre all'interno ovviamente dello stesso organismo, può essere, con opportune tecniche attuate in sala operatoria, iniettato nella regione mammaria per riconfezionare quella proiezione, quel cono mammario, per ricostruire in buona sostanza il volume della mammella che è andato perduto. E in questo caso però, per tutta la biologia che ci sta sotto, ci permetteremo anche di dire, senza timore di essere blasfemi, che c'è anche un'azione rigenerativa da parte di queste cellule adipose che sono state introdotte. Prova ne è che queste mammelle così ricostruite hanno anche il vantaggio di sopperire a quel deficit di cui parlava la telefonata precedente, cioè il deficit della sensibilità. Cioè la mammella ricostruita con grasso ha una sensibilità a livello della cute che attualmente nessun'altra tecnica in voga riesce a eguagliare, perché è una sensibilità quasi normale.
Lei ha parlato di sensibilità, ma parliamo anche di simmetria, perché è un'altra cosa che interessa particolarmente la paziente. E spesso, cioè spesso, qualche volta, non sono allo stesso livello i due seni dopo un intervento.
Certo, però qui non dobbiamo confondere le mele con le pere. Nel senso che, se vogliamo parlare di simmetria, questa è una procedura che è sicuramente emendabile nel momento in cui noi parliamo di ricostruzione protesica. Con la ricostruzione protesica noi attuiamo delle tecniche di chirurgia estetica che sono volte a bilanciare le due mammelle in modo tale da avere una simmetria di posizione oltre che di volume sulla parete toracica. Nel momento in cui invece noi usiamo il grasso, questa simmetria può essere ottenuta con queste iniezioni ripetute, perché, e questo va detto, la ricostruzione con iniezioni di grasso non è una ricostruzione in un colpo solo, è una ricostruzione che richiede molteplici applicazioni.
Da dove lo prelevate il grasso?
Dove ce n'è. In genere la regione addominale, la regione faccia laterale delle cosce. È ovvio che...
Ma lo trattate anche il grasso?
Lo trattiamo con opportune procedure in sala, centrifughiamo, filtriamo... E in alcuni casi esortiamo anche le pazienti più magre a mettere su qualche chilo per fornirci poi la materia prima con cui poter ricostruire.
Professore, manca pochissimo tempo. Ho delle domande terra terra, chiamiamole così. La prima è questa. Si potrà poi prendere il sole? La seconda. Si potrà guidare l'automobile? Terza. Dopo quanto tempo dalla ricostruzione si potrà riprendere il lavoro? Sono tre domande che sono, diciamo, così.
Riprendere il sole? Sì, a distanza di adeguato periodo di tempo che è soggettivo. Guidare l'automobile? Sì, dopo un paio di settimane, senza la cintura e con la cintura a partire da 3 settimane. Il lavoro? Sì, con cadenze che dipendono dal tipo di lavoro. Una che fa l'impiegata e che mi batte al computer può riprendere dopo 15 giorni. Una che fa l'operaia in catena di montaggio deve stare attenta per almeno un mese.
Professore, i rischi e le complicanze si risolvono durante l'intervento? So che spesso la complicanza voi la correggete durante l'intervento. È fattibile? È così?
Cioè, le complicanze intraoperatorie possono essere corrette, ci mancherebbe altro. Le complicanze post-operatorie possono essere corrette spesso con un altro intervento.
Professore, dobbiamo chiudere. So che Dini è qua ancora. Oh, ti posso domandare? Mi sta guardando.
L'età di un eventuale...
L'età, questa è una domanda interessantissima perché noi stiamo dilatando le nostre applicazioni. Stiamo ricostruendo donne anche oltre i 70 anni.
Allora, ottimo. Professore, dobbiamo ringraziarla.
Grazie a voi.
No, ringrazio innanzitutto, scusi, devo dirlo, lei e poi i due personaggi che hanno telefonato. Veramente domande stupende. Poi voglio ringraziare Dini, non posso non ringraziare Dini, nonostante l'influenza è qui con le domande. L'Enrico, che le canzoni io le ho sentite, sceglie sempre bene. Professore.
Sì, volevo solo dire che tutto il nostro lavoro è comunque un lavoro di equipe. Per cui io sono il direttore di uno splendido gruppo che lavora con me e che contribuisce con me a dare soddisfazione a queste sfortunate donne.
Professore, complimenti per tutto. Io la saluto, la ringrazio. Alla prossima, mi raccomando, stia pronto che la chiamo ancora, perché anche per veramente una serata potrebbe essere una cosa interessantissima.
Grazie a voi.
Grazie, professore.